Quale libro stai leggendo in questo periodo? Ben ritrovati a Place of Reading, amici ascoltatori, da Carmelina De Carlo. Come sempre, vi ricordo che è possibile ascoltare la puntata utilizzando l'app per iPhone e Android, il sito www.radioruoti.it e riascoltando il podcast su Spotify. La puntata, inoltre, è in replica durante la settimana tutti i pomeriggi. Oggi ho scelto per voi un libro divertente, una storia vissuta al maschile attraverso il racconto del protagonista nel suo diario. Si tratta di Non son degno di tre, di John Rance. Knew the signs wasn't right, I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool, so confused, my heart's bruised, was I ever loved by you, out of romanzo fresco e allegro che rispecchia le sensazioni e le paure di un uomo che sta per diventare padre per la prima volta. È un libro scorrevole, anche molto buffo, che narra le vicende di Harry, professore di storia poco più che trentenne, che all'idea di avere un figlio fatica ad accettare la fine delle serate al pub con gli amici a bere birra. È un viaggio schietto nella mente di un uomo che teme di fare un salto nel buio, ha paura di cosa accadrà, non sa cosa aspettarsi, non sa come fare, cosa dire, non si sente pronto. Tuttavia, alla fine, ci sono riflessioni pregevoli e commoventi. Essere un uomo degno di tre non è facile, soprattutto se stai ancora cercando di essere degno di due. Non c'è niente al mondo che possa prepararti a quelle parole. Diventerai padre. Tu, Harry Spencer, 32 anni, presto diventerai responsabile di un piccolo essere umano. Mi è passata davanti agli occhi tutta la mia vita e lei non aveva ancora finito di pronunciare le parole che, con mia grande meraviglia, sono scoppiato a piangere. Non me l'aspettavo. E neppure Emily, credo. La cosa che mi ha lasciato più perplesso, però, è che non sono del tutto sicuro dell'origine di quelle lacrime. È difficile classificarle, perché ero sicuramente felice, ma anche terrorizzato. E di colpo mi si è seccata la bocca.
I've seen the earth.
Harry è sposato con Emily da 6 anni, ma pensa di essere ancora un ragazzo da pub con gli amici, che spera di poter conciliare le ore piccole con il suono della sveglia presto il mattino. È assalito da 1000 dubbi che lo spaventano, mentre Emily si aspetta da lui appoggio, comprensione, aiuto e conforto, tutte cose che mandano in tilt il protagonista. Harry ed Emily si imbattono nella sessione dei consigli gratuiti da parte di coppie con figli, da parte dei genitori di entrambi e, peggio ancora, dalla psicologa, dove Emily lo condurrà. Oh buon Dio, è stato peggio di quanto temessi. Per Emily, ovviamente, è stato fantastico. Deirdre St. Claude è una pazza. È sui 35 e a vederla si direbbe che abbia passato gli ultimi 20 anni in una comune hippie del Galles. Mi aspettavo quasi che si rollasse una canna, tirasse fuori la chitarra e si mettesse a cantare canzoni di Bob Dylan. Era come una festa studentesca mal riuscita. Ha voluto che parlassimo delle nostre paure e sensazioni più profonde e di cosa significa per noi diventare genitori. Ci ha chiesto del nostro rapporto con i nostri genitori e abbiamo dovuto ricreare tipiche situazioni genitori-figli. È stato orrendo. Emily si è arrabbiata perché secondo lei io non l'ho presa sul serio. Ma insomma, come si fa a prendere sul serio una cosa del genere? La psicologa. Harry, voglio che tu immagini, tipo, di essere il bambino. Cosa vorresti dire, Emily? Io. Prego? La psicologa. Lo so che è un po' strano, ma tu fallo. Immagina tipo di essere il bambino. Emily ti tiene in braccio, ti coccola, ti nutre. Cosa vorresti dirlo? Dirle. Mi sono voltato verso Emily. Cosa dovevo dirle? Non sapevo cosa volesse da me. Grazie. E? Ottimo lavoro. Per amor del cielo, Harry, ti ho portata in pancia per 9 mesi ed è tutto quello che sai dire, ha risposto Emily, seccata. Su, avanti, Harry, apriti. Gran bella pancia, ho detto io, ed Emily si è incazzata ancora di più. Vede con chi ho a che fare, ha detto Emily alla psicologa. Cosa c'è dietro le tue battute? È un meccanismo di difesa? Hai dei problemi ad assumerti le responsabilità? Parlami del rapporto con tua madre, ha detto la psicologa. Lo sapevo, finisce sempre con tutto con quel maledetto Freud. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. La paura di diventare padre indurrà Harry a compiere diversi sbagli. Dimenticherà gli appuntamenti dal ginecologo, continuerà a sbronzarsi con gli amici facendo le ore piccole al pub. Harry cerca aiuto e conforto nel nonno, al quale è molto legato, negli amici, tra i colleghi, ed ognuno elargisce i propri consigli. Ha una precoce crisi di mezza età, vuole rivendicare la sua gioventù e ad alimentare questo stato d'animo vi è il richiamo a chattare con Jamie, la sua ex fidanzata. Rappresenta una tentazione molto forte. Lui resiste fisicamente, ma con la mente viaggia molto molto veloce con la fantasia. Io sono davvero felice con Emily, l'amo più di ogni altra cosa al mondo, ma questo non ha niente a che vedere con Jamie. Quello che c'è tra me e Jamie sta in una parte separata del mio cervello. Jamie è molto attraente, ci capiamo al volo e abbiamo tanti ricordi in comune. È bella, intelligente, divertente e del tutto diversa da Emily. Jamie fa sentire giovane e indipendente, come se tutto fosse ancora possibile, mentre Emily mi dà sicurezza e serenità. Con Jamie non devo preoccuparmi di pagare il mutuo, tenermi stretto un lavoro con un capo tirannico o diventare un buon padre. Sono libero, non ho impegni, solo desideri. E ogni volta che parlo con lei è come se fossi tornato il ragazzo di un tempo, Larry pre-Emily. Quando ci siamo congedati ha detto che non vedeva l'ora di sentirmi. Anch'io non vedevo l'ora. Ma mi sentivo un vero bastardo. Voglio fare felice Jamie, ma non posso. Voglio essere un buon marito per Emily, ma non lo sono. Voglio tutto, ma al momento sto rischiando di perdere tutto. Come ho fatto a infilarmi in questo casino? Sono proprio un imbecille.
C'è un tempo per la pioggia da evitare, come quando in motorino preghi di non scivolare. È un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi di scordarsi, sopportare poi discretamente bene il vuoto. È un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno, che le notti passano e neppure le ricordi. C'è un tempo per strapparsi via dal collo quella catena che mi regalasti a ricordarci. È un tempo per tenere gli occhi bassi ogni volta che si sfiorano i nostri passi.
Ti aspetto perché quando torno a casa io ti penso e non dormo finché non chiudo gli occhi. Poi per sbaglio dimmi se è un abbaglio, dimmi cosa è meglio.
Tempo per ricoverare il cuore, tenere riservata la sua prognosi e tacere. È un tempo invece per sdraiarsi al sole, abbracciati a fianchi che non portano gli stessi tatuaggi. C'è un tempo per scappare, farsi un viaggio e raccontarsi che non serve avere il coraggio. Tempo che fuggire onesto, meglio rimanere immobili davanti allo specchio.
Ti aspetto perché quando torno a casa io ti penso e non dormo finché non chiudo gli occhi. Poi per sbaglio dimmi se è un abbaglio,
dimmi cosa è meglio. C'è un tempo per capire se ha un senso aspettare o se aspettare puoi far rima con morire.
E nel frattempo muore lentamente ogni sera, quel mio tenerti libera la schiena. Ti aspetto perché quando torno a casa io ti penso e non dormo finché non chiudo gli occhi. Poi per sbaglio ti aspetto perché quando torno a casa io ti penso e non dormo finché non chiudo gli occhi. Poi per sbaglio dimmi se è un abbaglio,
dimmi cosa è meglio,
dimmi se è un abbaglio.
Mm-hmm. Si susegue per Harry una divertente carrellata di guai per lui che non è pronto a crescere. Sospetta che i nuovi vicini siano dei terroristi che stanno architettando un attentato. Rischia di perdere il posto di lavoro come insegnante perché la preside lo detesta. Ha voglia di farcela, di dimostrare che può essere un ottimo marito e un buon padre, ma incontra sempre delle difficoltà nel riuscirci. Ore 20, a casa. Emily è di sopra, io nello studio. Siamo di nuovo in rotta e io sono nella merda. Oggi è stata una delle peggiori giornate della mia vita e dire che era cominciata bene. Siamo arrivati a casa dei genitori di Emily verso 11. Ci hanno accolto con grandi sorrisi, baci e pacche sulle spalle. Era una bellissima giornata, splendeva il sole, gli uccellini cinguettavano. Ma poi è arrivata la nonna di Emily. Beatrice Lamb, 90 anni e passa. Avrebbe dovuto essere morta da anni. Comunque, nonostante la vecchia abbia continuato a vagare con passo malfermo per la casa, lasciandosi dietro il suo tipico odore di vecchia, abbiamo fatto un pranzo fantastico. Quando io ho portato in tavola il mio apple crumble, tutti mi hanno riempito di complimenti. Tutto stava andando per il meglio. Finalmente ero stato accettato nella cerchia familiare. Ma, sul finire della giornata, è successo un disastro. Ero in giardino, quando sono dovuto rientrare un attimo in casa per andare a fare i pipì. Ho proseguito lungo il corridoio per andare in bagno, ed è stato allora che ho visto Beatrice. Era in soggiorno, abbandonata su una poltrona, e sembrava inequivocabilmente morta. Non so cosa mi sia preso, ma di colpo mi sono sentito come George Clooney in ER. Sono corso da lei e le ho ascoltato il petto. Non respirava. Per fortuna, essendo un insegnante, sono addestrato al primo soccorso. Le sono balzato addosso, le ho strappato la camicia e ho cominciato la respirazione bocca a bocca. In quel momento ho sentito la madre di Emily urlare. Beatrice si è svegliata e ha cercato di spingermi via, mentre Derek, il padre di Emily, si è precipitato in salotto. «Cosa diavolo sta succedendo?» ha detto Derek. «Harry sta cercando di violentare la nonna!» ha esclamato Pam, sua moglie. «No, no, no, no!» ho detto io, a cavalcioni su Beatrice. «Stupratore!» ha urlato Beatrice. «Harry, come hai potuto?» ha detto Emily. «Brutto bastardo!» ha detto Derek. «Le stavo facendo la respirazione a bocca, lo giuro! Credevo fosse morta!» «Stavo solo facendo un pisolino!» ha detto Beatrice. «Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Don't feel like picking up my phone.
set the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.
Siete all'interno di Place of Reading, amici ascoltatori. Oggi vi sto raccontando le vicissitudini di Harry, il protagonista di Non son degno di te, di John Rance. Harry vuole restare aggrappato al passato, cercando di essere chi non è, quando Emily, sua moglie, gli annuncia di aspettare un figlio, notizia che lo sconvolge. Lui non si sente pronto. Ad alimentare questa sua paura per quella che sarà la sua vita con la nascita del bambino, vi è Jamie, la sua ex fidanzata, con la quale intrattiene in chat lunghe conversazioni a sfondo erotico. Harry ignora che anche lei sia sposata, anche se in crisi con il marito. Quest'ultimo scoprirà i loro messaggi, che diventeranno la causa scatenante della definitiva rottura del suo matrimonio con Jamie, e per vendicarsi racconterà ad Emily di questa storia tra Harry e sua moglie. Questa confessione distrugge Emily, la devasta, fatica a credere che Harry possa averla tradita. «Sono stata sveglia tutta la notte, Harry, per cercare di capire perché l'hai fatto, ma non ci sono riuscita. Eri così infelice? Sono una cattiva moglie? Letto non ti soddisfo? Perché, Harry?» Era una bella domanda, ma purtroppo io non avevo una buona risposta. «La verità è che sono un uomo e che una donna bellissima e sexy mi desiderava. La tentazione era troppo forte. Sono uno dei tanti squallidi bastardi che tradiscono una moglie perfetta». «E allora perché, Harry? Perché hai provato il bisogno di andare con quest'altra donna? Io devo saperlo!» «Perché sono uno stupido! Perché sono un uomo! Non lo so, davvero, è stato un errore, un terribile errore! Io ti amo, Em! Voglio passare il resto della mia vita insieme a te! Erano solo parole, era divertente fingere, ma alla fine non ho fatto niente, perché io amo te! Ma non capisci, Harry? Non ha nessuna importanza! Tu hai tradito la mia fiducia, mi hai mentito, non ha importanza che tu abbia fatto o no qualcosa!» «Ma certo che ha importanza. Come puoi dire il contrario? Esserci andato a letto o no non è la stessa cosa. E invece sì. Nonostante la drammaticità del momento, non ho potuto fare a meno di pensare quanto fosse irrazionale. Come può essere la stessa cosa che io sia andata a letto con Jamie oppure no? Mi ci è voluto tutto il mio autocontrollo per non cedere e adesso scopro che non fa alcuna differenza».
Dove sei stato in questi anni? Quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni, hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti, hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro, in questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui.
Jamie sarebbe sempre stata la ragazza dei rimpianti per Harry. Se non avessero rotto da ragazzi, magari sarebbe diventata sua moglie, chissà. Ma da adesso non sarà più nulla per lui. Il pensiero di non vederla lo rattrista, perché non vorrebbe perderla per sempre. Ma lui ha scelto Emily. Comprende che il resto sono solo desideri ed ipotesi. Ore 23, nella stanza degli ospiti. Emily dorme dall'altra parte del muro. Questa sera è stata orribile. Sapevo che non sarebbe andata bene, ma è andata peggio di quanto pensassi. Credo che finché continueremo ad andare dalla psicologa, non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione. Quella donna non fa che aumentare la conflittualità tra noi. Questa sera ha chiesto a Emily di indicare alcune delle mie peggiori qualità. Sapevo di averne qualcuna, ma evidentemente Emily aveva pronto un elenco molto lungo. Harry è emotivamente immaturo, ha paura di crescere, di assumersi responsabilità e di diventare adulto. Si sente ancora adolescente, nonostante abbia più di 30 anni. Talvolta si dimostra vuoto, superficiale, meschino. Salta alle conclusioni senza riflettere. Non è in grado di sostenere una vera conversazione e quando ci proviamo si chiude in se stesso e cambia argomento. È debole, senza carattere e teme il confronto. Spesso preferisce i suoi amici a me e anche se è migliorato, si vede che si tratta solo di un atteggiamento di facciata, perché so bene che preferirebbe essere al pub a bere piuttosto che a casa con me. E recentemente ho anche scoperto che dice un sacco di bugie.
Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà. Quante cose sono passate ormai. Quante cose che non torneranno mai. Quante volte ho pensato nella vita, posso fare anche senza di te. Poi mi risvegliavo tutto sudato, senza capire perché. Quante volte ho sbagliato, sì, quante volte è andata bene così. Quante volte ho fatto finta di niente, ma ho capito, sì. Quante volte sono arrivati i guai, anche se ero già migliore ormai. Più vivere solo per fare compagnia, io non voglio più ridere, non mi diverto più ed è colpa mia, non ho voglia di credere che domani sarà diverso e poi chi lo sa. Quante volte ho pensato nella vita, posso fare anche senza di te. Poi mi risvegliavo tutto sudato, senza vita che. Quante volte ho sbagliato, sì, quante volte è andata bene così. Quante volte ho fatto finta di niente, ma ho capito, sì. Quante volte sono arrivati i guai, anche se ero già migliore ormai.
Harry deve fare di tutto per ripristare Emily, sa di amarla. Chiede anche consiglio al nonno durante una delle visite alla casa di riposo. Non so cosa fare, nonno, non riesce a passare sopra il fatto che l'ho tradita. Ci vorrà del tempo, Harry. Possono bastare pochi secondi per innamorarsi, ma ci vuole tempo per guadagnarsi la fiducia di una persona. E una volta persa, ce ne vuole ancora di più per riconquistarla. Il fatto è, Harry, che siamo uomini. Gli uomini non sono fatti per la monogamia. Siamo cacciatori, raccoglitori. Io credo che a un certo punto della vita tutti gli uomini desiderino cambiare compagna. È naturale. Alcuni si trattengono, altri no. È la battaglia più difficile per un maschio. Sono sicuro che ce la faremo. E anche se così non fosse, ti riprenderai. Qualche settimana più tardi suo nonno avrà un infarto. Martimo agosto, ore 2. Come si fa a dimostrare a qualcuno che si è dispiaciuti? Riflettevo, sdraiato sul letto. Emily vuole che le dimostri che sono cambiato e pentito, ma come posso farlo? Le ho detto che mi dispiace, ma a quanto pare non basta. Continuo a pensare che tra un paio di settimane diventerò padre. La nostra vita cambierà per sempre, ma il matrimonio è a rischio. Ho bisogno di un consiglio. Devo andare a trovare il nonno. Ore 11. Sono appena tornato da una visita al nonno. Ho portato dei fiori freschi e li ho posati sulla sua tomba. Poi abbiamo fatto una bella chiacchierata. Gli ho raccontato di Emily e gli ho chiesto che cosa devo fare. So che può sembrare strano. Ok, è strano. Ma dopo che gli ho fatto questa domanda, una folata di vento mi è passata sul viso. E giuro che ho sentito qualcosa. Era calda. Quasi che il nonno fosse lì accanto a me. È assurdo, e il nonno sarebbe della stessa idea, ma per qualche motivo mi sono sentito molto più calmo di quando ero arrivato. Ho comprato dei fiori per Emily, ma lei non li ha degnati di uno sguardo. A quanto pare ci vorrà ben altro che un mazzo di fiori per riconquistarla.
Now is a rest place in
Ho riflettuto sulla mia relazione con Jamie e credo di aver capito cosa significasse. Jamie era la mia fantasia, era il mio porno reale. Tra noi non c'era la quotidianità di una relazione, quindi nella mia testa lei era perfetta. Indossava sempre biancheria, sexy e coordinata. Non le importava se lasciavo la tavoletta del gabinetto alzata. Non si arrabbiava per la mia capacità di disattenzione. Il sesso con lei era frequente e fantastico. Era sempre bellissima, non era mai di cattivo umore e non mi trascinava a fare shopping all'IKEA per 5 ore di seguito. Jamie era tutto ciò che desideravo nella mia mente, ma non era reale. Forse all'inizio tutte le relazioni sono fatte di fantasie e illusioni. Superata questa fase però, quando le ragazze smettono di indossare tanga di pizzo nero con reggiseno a balconcino coordinato e passano ai mutandoni, allora si arriva all'essenza del rapporto. Significa amare una persona per i suoi difetti, significa vivere con quella persona nonostante le sue abitudini irritanti e sapere che la amerai sempre, comunque, anche per quelle. Con Jamie la realtà sarebbe stata molto diversa dalla fantasia, perché, come tutte le ragazze, alla fine lei avrebbe cominciato a indossare mutantoni neri e io avrei cominciato a scorreggiare a letto per divertimento, perché è così che vanno le cose. Ben è il mio migliore amico ed era stupendo vederlo così felice. Io e lui abbiamo fatto una partita a biliardo e mi è parsa la fine di un'era. Era finita, eravamo cresciuti. Un tempo era questa la normalità. Sabato al pub a guardare la partita di calcio, giocare a biliardo e bere prima di andare in qualche locale a rimorchiare le ragazze, senza riuscirci quasi mai. Adesso una moglie e un bambino da cui tornare alla fine della giornata. Ben sta per sposarsi e un giorno anche lui avrà dei figli. Sentirò la mancanza di quei giorni. Ma i tempi cambiano, le persone cambiano e non possiamo desiderare qualcosa che non esiste più. Si può solo vivere il presente. E poi non c'è niente di più triste di un single di mezza età che in discoteca cerca di rimorchiare una ragazza che ha la metà dei suoi anni. Non voglio essere quel bastardo e neppure Ben lo vuole. Ci stiamo lasciando quel passato alle spalle, insieme.
Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà. Perché in testa c'ho la NASA e che non sono mai a casa. Il cuore consumato come delle vecchie Vans. E tutti gli schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia. Tutto era con bacia.
Tua madre che mi bacia.
Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta. Ed è la prima volta anche per me che vedo te, prima di ogni cosa, prima di ogni cosa. E ho preso punti per tutte le volte che ho sbagliato.
Siamo giunti ai saluti, amici ascoltatori. Vi ricordo che oggi ho letto e raccontato per voi Non son degno di tre, di John Rance, edito Longanesi. Il futuro significa perdere quello che si ha ora e veder nascere qualcosa che non si ha ancora. Vi ringrazio di essere stati all'ascolto di Place of Reading. Da Carmelina, buona lettura a tutti.
Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.
Perché in testa c'ho la NASA e che non sono mai a casa. Il cuore consumato come delle vecchie Vans. E tutti schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia, tutto era con bacia.
Tua madre che mi bacia.
Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta. Ed è la prima volta anche per me che vedo te. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa. E ho preso punti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove distruzioni è scritto attaccato. E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa. prima di ogni cosa. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa.